Buon pomeriggio a tutti voi, buon martedì, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di alimentazione, di diete in particolare. Sì, proprio quelle che iniziamo il lunedì pieni di entusiasmo. E poi però entro la fine della settimana le abbiamo già terminate. A volte magari già il martedì stessi e ci sentiamo pieni di sensi di colpa. Non lo dico io, lo dice la scienza. Le statistiche mostrano che circa l'80% delle persone riprende tutto il peso perso entro un anno dalla fine della dieta, addirittura fino al 95% lo riprende anche fino ai 5 anni successivi. Insomma, le diete a breve scadenza non funzionano, anzi funzionano solo finché le fai. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato oggi Natasha Russo, dietista, anzi una dietista per amica. Lei è molto attiva sui social, la potete trovare su Instagram, su Facebook, se avete voglia di curiosare anche subito in tempo reale. Lei ha pubblicato video, dà ricette, dà un sacco di consigli, il tutto è completamente gratuito. Allora Natasha, buongiorno, bentornata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Dicevamo, eppure sei dietista, no? Oserei quasi dire, ma allora dietista pentita, se la scienza dice che le diete non funzionano? Più che altro non funzionano quelle che sono nell'immaginario delle persone, le diete restrittive, le diete che ci dicono esattamente che cosa dobbiamo fare, le diete che ci spingono a contare tutto, quelle che non sono attuabili a lungo termine.
Esattamente, perché qua non è una questione di forza di volontà o piuttosto del tipo di dieta che si affronta, quanto della mentalità che usiamo quando affrontiamo una dieta. Perché se viviamo questa dieta o questo stile di vita, questo cambio di alimentazione come una punizione temporanea, il nostro corpo e anche la nostra testa fanno il conto alla rovescia, aspettando solo il momento in cui potranno finalmente ritornare alle vecchie abitudini. Tanto è vero che la domanda che spesso mi fanno i pazienti alla prima consulenza, quando poi spiego, mi dicono: ma fino a quando devo fare questa dieta? E poi ci rimangono male, perché la risposta è: beh, più o meno per sempre, perché non è una dieta, ma è un'alimentazione che ti consente di stare in salute, di stare bene, di avere un peso salute, che è diciamo la ripercussione di un'alimentazione sana per tutta la vita.
Io do immediatamente i nostri numeri di telefono, sono sicura che poi dopo i nostri ascoltatori magari nel corso della chiacchierata vorranno dire la loro, magari possono parlarci delle loro esperienze, oppure come sempre approfitteranno della tua presenza per fare delle domande. Allora, se volete utilizzare WhatsApp, scriveteci allo 076 321 1113. Se invece volete proprio parlare con noi, cosa che ci fa un enorme piacere, chiamateci 0848 030808. Allora, sicuramente qualcuno starà pensando: ma insomma, questa Carlotta Moccetti parla sempre di dieta, di alimentazione, uffa che noia. Però Natasha, io ci tengo davvero tanto, è uno dei punti che io prendo insomma nella mia scelta dei temi, perché sono convinta che alla fine è la consapevolezza che fa sì che noi possiamo davvero cambiare un pochettino le nostre abitudini e imparare a volerci bene, ad alimentarci in maniera corretta. Quindi se si sente una volta sola parlare di alimentazione, di sistema, che poi li sappiamo tutti perché continuano a ripeterceli, però se ogni volta io prendo anche solamente un piccolo consiglio e comincio a farlo mio, ecco che poi la prossima volta ne aggiungo un altro, poi un altro ancora, eccetera, la dieta, il cambio di alimentazione va pensato sul lunghissimo termine. La gente ha sempre voglia di ottenere risultati molto velocemente, però alla fine il lungo termine è quello che paga. Ci sono persone che hanno proprio cambiato completamente le loro abitudini, il loro modo di alimentarsi, di dormire, di mangiare, di respirare, insomma di fare sport, e si sono trasformate.
Esattamente. Poi un altro punto importante è quello di dare alle persone gli strumenti di capire il perché devono attuare certi comportamenti. Nella mia pratica quotidiana non è che do un'alimentazione diversa a un paziente senza motivare il perché la deve fare, perché se tu non capisci il motivo per il quale tu stai cercando di cambiare certe abitudini, non lo farai, oppure non vedrai l'ora di sospendere, come dicevo prima, no? Lo faccio per 3 mesi e poi dopo cosa fai? Beh, dopo continui, perché se hai capito perché devi mangiare in certo modo, perché devi dormire 8 ore per notte, perché devi fare attività fisica, non c'è nessun motivo perché tu non lo debba continuare a fare. Poi ovviamente ci sono gli sgarri, le feste, i compleanni, ma questi sono degli avvenimenti che sono sporadici nella vita e che la vita deve sempre andare mangiando comunque e comportandosi in maniera corretta per favorire la salute. Ma è importante sapere il perché stiamo facendo questa cosa, perché sennò una persona non riesce ad avere, come avere un faro, no? Se tu non hai la rotta dove stai andando, hai una nave, vai un po' dove vuoi. Invece dici no, io voglio arrivare lì, poi magari sbandi un po', però è lì che vuoi arrivare.
Vittoria ci scrive: però bisogna avere la testa, la costanza, la forza di volontà. Forse il problema è proprio questo, no? Noi pensiamo sempre che magari non abbiamo la forza di volontà, più che altro è proprio di come in realtà affrontiamo la dieta, perché se la viviamo come una sorta di punizione temporanea non funziona. Il nostro corpo dopo un po' avrà voglia di smettere, la nostra testa anche, e faremo il conto alla rovescia aspettando il momento di poter tornare alle vecchie abitudini.
Esattamente, poi bisogna aggiungere che la dieta perfetta non esiste, ma esiste la dieta che funziona, e la dieta che funziona ha sempre un po' qualche imperfezione, un po' da aggiustare mentre cammini, quindi è un po' un lavoro da fare insieme con il paziente, si inciampa, si cade, si riparte, anche perché questo mito di chi riesce a perdere 30-40 kg, insomma è un po' il supereroe del dimagrimento, è un po' un mito, perché non esiste il supereroe del dimagrimento. Esistono delle strategie che funzionano. Molti pazienti arrivano da me e mi dicono: ah, quella mia amica ha perso 20 kg in 3 settimane, lei sì che ha forza di volontà. Magari non ha solo forza di volontà, magari si è messa a dormire meglio, si è organizzata facendo la spesa, si cucina le verdure la domenica per la settimana, magari non ha neanche amici che la invitano 6 volte a settimana a bere gli aperitivi. Anche qua, no? Bisogna un attimo avere un po' di autodisciplina.
Beh, diciamo che andiamo un pochettino controtendenza, perché molto spesso si fanno le trasmissioni sulle diete, sull'alimentazione proprio all'inizio dell'anno, comunque nei momenti topici dell'anno, quando uno dice ok, adesso ho esagerato un po', forse è meglio che mi rimetto in riga. E oppure l'abbiamo sempre detto, quando a Capodanno tutti si fanno i buoni propositi e quindi dall'anno nuovo ecco che farò davvero questa volta qualcosa per curare di più la mia alimentazione. Siamo alla fine di novembre, il periodo in cui stanno per iniziare tutti gli aperitivi, tutte le cene di aziendali tra amici, e poi per non parlare delle feste. Allora uno dice: ma non esiste mettersi a dieta prima di questo periodo, non vorrete mica che io rinunci? Se non abbiamo almeno queste gioie dalla vita, insomma, non abbiamo voglia di sentir parlare di diete.
È proprio qua il problema, è che bisogna cambiare la mentalità con cui affrontiamo la dieta. Se la viviamo come una punizione temporanea che inizia il lunedì e finisce il venerdì, è chiaro che non avremo mai successo e che chi ce la fa è più bravo di noi perché ha più forza di volontà. In realtà la forza di volontà è un muscolo che si può anche allenare. Si può comunque provare, si sbaglia, si riprova, si risbaglia, e non è un problema quante volte sbagli e quante volte riprovi. L'importante, come dicevo prima, è avere in chiaro dove vuoi arrivare. Magari cadi, inciampi, ma basta che ti rialzi.
Però forse quello di avere una sorta di piccola strategia, di piano per affrontare le feste, no? Per cui già di partenza, se io in questo periodo ho fatto degli sforzi, ho comunque ottenuto dei risultati proprio per sfatare queste ricerche che dicono che tutti prima o poi in qualche modo non ce la faranno e tendono a ringrassare, ecco che se sono pronto forse li posso affrontare meglio. Potrei per esempio prendere l'agenda e vedere di distribuire bene le cene, gli aperitivi, gli incontri, per non averli tutti insieme e creare troppo in un colpo solo. Potrei magari guardare dove io posso controllare prima, per esempio, il menu del ristorante e dire va bene, allora prenderò questa e quest'altra cosa, così sono appagato, il gusto c'è comunque, però non mangio troppo pesante. Vado a casa dei famosi amici che tu dicevi, ho gli amici che mi invitano un giorno sì e un giorno sì, però se sono amici possono anche capire, magari gli dici guarda, io vengo volentieri, vengo per la compagnia, fai la cazzola con lo zampone, insomma è un po' pesante per me, non ti offendi se io mangio la fettina di pollo? Dai, si può fare.
Sì, oppure c'è anche il vecchio sistema dell'uovo sodo prima dell'aperitivo, no? Come dicevamo, ne avevamo parlato nelle scorse trasmissioni, prima dell'aperitivo chiaramente noi andiamo all'aperitivo in un orario in cui abbiamo fame. Abbiamo pranzato, magari sì, magari no, la merenda non la facciamo, alle 5:30 abbiamo una fame terribile, la prima cosa che facciamo è spizzicare patatine, salatine, eccetera. Io quello che consiglio ai pazienti è di mangiarsi uno o due uova sode prima di andare all'aperitivo, non per reggere meglio l'alcol, quanto per avere già lo stomaco abbastanza pieno da non poi buttarsi troppo su patatine, salatini e queste altre cose che comunque sono gustose e buone. A casa di amici si può utilizzare lo stesso sistema, come dicevi tu, se sono amici puoi anche dirgli guarda, io mangio la cassola o quello che è, però magari mi porto anche un'insalata, oppure facciamo anche un'insalata prima, che magari così mangiamo meno di questo piatto supercalorico. Oppure anche qua mangio un paio di uova sode prima di andare a casa dell'amico, così non ho tanto fame, mangio quello che c'è, non offendo nessuno e quindi non creo un incidente diplomatico, eccetera. Oppure, lo dico come battuta, l'opzione sarebbe quella di scegliersi degli amici più salutisti.
Beh, insomma, comunque io capisco tutti gli ascoltatori che dicono questi sono anche i piaceri della vita, la convivialità, lo stare insieme, assolutamente non vogliamo rinunciare a questi piaceri, però chi non ha sentito dire da un amico o un'amica questa sera c'ho la cena, so già quanto mangeremo, ieri sera minestrone, oggi ho saltato colazione e pranzo, così stasera non va bene neanche questo.
No, perché così stasera ho una fame terribile, mangio 3 volte ogni portata. Oppure c'è anche un buon sistema per l'alcolico. Allora, se siamo a tavola e abbiamo il bicchiere di vino, il bicchiere dell'acqua, io consiglio sempre di vuotare solo quello dell'acqua, cioè di lasciare quello del vino sempre pieno. Quindi bevi magari un sorsino, lo riappoggi, fai il brindisi, lo riappoggi, ma non lo bevi mai, continui a bere acqua. Alla fine della serata ti bevi il bicchiere di vino, che era quello iniziale, così ne hai bevuto solo uno.
Questi altri consigli sono il tema della nostra puntata. Prima però Natalie Imbruglia. Nostra ospite oggi Natasha Russo, una dietista per amica, appunto è dietista, ovviamente diplomata, una dietista per amica, il suo nomignolo che potete trovare sui social, Instagram, Facebook. Natasha dà tantissimi consigli dietetici, ha numerosi video, ricette, tutto è gratuito, se vi fa piacere potete andare a curiosare, magari cogliere qualche consiglio. Hai parlato dell'uovo sodo, ci sono alcune reazioni da chi ci dice io però non amo tanto l'uovo sodo, quale potrebbe essere un'altra alternativa? Solamente l'idea di ingerire un uovo prima di mangiare non mi piace tanto.
Beh, un altro rimedio potrebbe essere una scatola di tonno. Prima dell'aperitivo, scatoletta di tonno, oppure non so, del salmone affumicato, un po' di affettato, oppure dello yogurt greco anche.
Ecco, yogurt greco, c'è proprio un ascoltatore che dice io ho imparato a cominciare dalla colazione proprio con uno yogurt greco prima di tutto, in diverse occasioni comunque anche prima di pranzo o di cena io uso questo sistema.
Infatti lo yogurt greco vorrei parlarne brevemente perché è interessante, ci sono in commercio un sacco di yogurt yogurt con scritto alla greca, yogurt greco. Vorrei chiarire questo fatto. Il vero yogurt greco è semplicemente uno yogurt, diciamo, normale a cui è stata tolta la componente acquosa. Quindi che cosa succede? Risulta più denso, più proteico e più compatto, no? Gli yogurt dove c'è scritto magari alla greca sull'etichetta sono magari un po' finti, nel senso che sono magari degli yogurt normali o sono aggiunti panna o proteine, ma comunque non è il vero yogurt colato, cioè a cui è stata tolta l'acqua. Quindi mi raccomando, quando lo acquistate, che ci sia scritto veramente yogurt greco, e ci sono le marche proprio che vengono dalla Grecia in commercio con variabili quantità di grassi dallo 0 al 2 al 5 al 10. Non sceglietelo troppo magro, perché se è troppo magro non sazia a sufficienza, e visto che il nostro scopo è quello di saziarci, io sceglierei uno dal 5 al 10% di grasso, così è un bel mattone ed evitiamo di mangiare troppo l'aperitivo, oppure ci sazia molto bene a colazione, in modo che poi non andiamo a pasticciare tutta la mattina. Però attenzione, perché questi yogurt alla greca, se andate a guardare negli ingredienti e c'è scritto aggiunta di panna, aggiunto di siero, eccetera eccetera, non è il vero yogurt greco.
Beh, cominciano anche con gli aromi ad apparire, no?
No, io parlo di quello bianco normale, quelli con gli aromi è ancora peggio, però io dico quello bianco, spesso ci sono tutte le grechine disegnate sopra alla greca, ma in realtà non è yogurt greco.
Mm-hmm. Un'ascoltatrice scrive: io andrò a fare una vacanza esotica subito i primi giorni di gennaio, l'idea di mettermi in costume da bagno subito dopo le feste, pranzi e cene mi terrorizza abbastanza, qualche consiglio?
Mi ricorda un po' una telefonata che ho avuto un po' di tempo fa, c'è stata una signora che mi chiama, mi dice: ah, la dietista, ah, meno male, lei, grazie, la cercavo perché devo perdere 15 kg perché tra 3 settimane vado al mare. E io le rispondo: ma signora, guardi, ha sbagliato numero. E mi dice: ma come, non è la dietista? E io le rispondo: sì, ma qua c'è bisogno di un miracolo. 15 kg in 3 settimane.
Beh, insomma, come stavamo dicendo in apertura, dieta vuol comunque dire stile di vita, quindi bisogna pensarlo sul lungo termine, non solamente a corto termine. E anche per questo che, come diceva la scienza, dice la scienza, ma l'abbiamo detto prima, ben l'80% delle persone riprendono probabilmente tutto il peso perso entro un anno. A volte proprio questo, no, è un tema sul quale si dibatte. Si dice: tanto velocemente dimagrisco, tanto velocemente riprendo peso. Anche chi fa comunque una dieta calibrata perde peso molto lentamente, sembrerebbe aver cambiato le proprie abitudini. È sempre un po' a rischio. Qui le statistiche dicevano alcuni addirittura riprendono fino a 5 anni dopo il peso perso con tanta pazienza.
E queste statistiche sarebbero sufficienti per farmi cambiare lavoro. Però bisogna dire questa cosa. L'alimentazione e le diete falliscono quando sono troppo restrittive, cioè quando non entrano nella nostra vita in maniera gentile. Quando la dieta è più rigida della nostra vita, difficilmente diventerà uno stile di vita che noi potremo sostenere a lungo. Quindi mi viene in mente la storia di una signora, 3 figli, il cane, un marito che mangia di tutto, un sacco, mentre lei sembrava venisse da un monastero tibetano, mangiava solo verdure crude, ed era un continuo fallire questa dieta, no? Riusciva a fare qualche settimana, poi c'erano altri eventi, figli, calcio e queste cose, non riusciva mai. E finalmente, quando siamo riusciti a introdurre degli snack più proteici, di cui parlavamo prima, appunto l'uovo, il prosciutto, lo yogurt greco, dei pasti furbi, no? Dice: è vero, i figli mangiano in un certo modo, ma tu puoi mangiare comunque in modo diverso senza passare le ore in cucina, e delle cene veloci, magari con un po' di meal prep, no? Quindi di preparare magari già le verdure scottate prima, eccetera. La signora ha ingranato ed è finalmente riuscita a essere più flessibile con se stessa, la dieta meno rigida della sua vita, e quindi è riuscita a iniziare ad avere dei risultati. Poi era molto felice anche.
E qui si sottolinea come come davvero l'alimentazione deve essere fatta un po' su misura per ogni persona, per quelle che sono le sue aspettative, i suoi ritmi di vita, i suoi gusti personali, anche perché non mi devono imporre che cosa mangiare, tantomeno qualcosa che non mi piace, ma non si ripete la stessa dieta uguale per tutti. Diciamo che stiamo parlando di fallimenti. Chi ha provato una dieta, tutti probabilmente hanno almeno una volta fallito, e il grande problema è che si pensa sempre: ho fallito, adesso getto la spugna, non riprendo. Bisognerebbe capire che le cadute ci sono, gli sgarri ci sono anche i periodi dove non sono pronto, non ho la testa, non ho la concentrazione, esco dal seminato, ma poi posso tranquillamente rientrare alle mie abitudini, non succede niente, riprendo da dove mi sono fermato.
Esattamente, poi parlerei anche delle aspettative, no? Spesso le persone hanno delle aspettative anche troppo alte, arrivano, magari pesano 80 kg, mi dicono: no, io voglio arrivare come ero quando avevo 25 anni e pesavo 56, però adesso ne hai 50, non so, 58 anni, sei in menopausa, non possiamo tornare a quel peso lì, anche perché una donna di 58 anni che ha comunque i tessuti più lassi, ha una certa morfologia diversa, se pesasse così poco veramente avrebbe dei problemi, non sarebbe bella comunque. Quindi bisogna anche contrattare un po' con le persone e riportarle nella realtà, dire: ok, a 25 anni avevi quel peso lì, ora a questa età qua possiamo arrivare magari, che so, a 63, in cui stai bene. E poi un altro aspetto importante è che cosa vuol dire dimagrire, perdere peso, perché molti si fissano ancora su quel numero che sta sulla bilancia, ma in realtà quello che è importante è la composizione corporea, che deve variare. Quello che io devo perdere quando dimagrisco è il grasso. Se io dimagrisco troppo in fretta, come dicevamo prima, io perdo una componente di grasso, molta acqua e molti muscoli. E perdere i muscoli durante una dieta dimagrante è la cosa peggiore che possiamo fare, perché il tessuto muscolare è quello metabolicamente attivo, cioè quello che ci fa bruciare. Se io perdo tanto peso, quindi perdo muscolo, in realtà perdo la mia capacità di bruciare. E quindi mi ritrovo a pesare meno, ma a consumare di meno. E quindi quando smetterò di fare la dieta perché mi stufo e ricomincerò a mangiare come prima, io recupererò non solo il grasso, l'acqua, ma sicuramente non recupererò i muscoli, perché difficilmente queste persone andranno in palestra 5 volte a settimana. Quindi è proprio un problema di come lo perdo e ragionare sul quello che voglio come composizione corporea. Magari perdo solo 2 chili, ma sono solo 2 chili di grasso in un mese.
Sono arrivati parecchi messaggi, adesso li leggiamo perché altrimenti non abbiamo il tempo di rispondere ai nostri ascoltatori. Allora, qualcuno ci chiede se è vero che quando il nostro corpo si abitua a una certa quantità di cibo, che si cala il fabbisogno e si sta un po' bassi, se in qualche modo il corpo si abitua e quindi quando poi mangerò di più trattiene, perché ha paura poi che venga ancora questo periodo di magra, diciamo così.
È un po' il discorso che stavo facendo proprio poco fa. Dipende come ho perso peso, che cosa ho perso, cioè di quel numero della bilancia negativo, quanto è grasso, quanto è muscolo. E chiaramente il corpo si abitua, perché se io perdo il muscolo, io abbasso il metabolismo. Quindi una maniera intelligente di affrontare un cambio di stile di vita, non chiamiamolo dieta, ma proprio un cambio, è quello di aumentare l'attività fisica in modo da mantenere alta la mia massa muscolare, che a sua volta mi mantiene alto il metabolismo, e che quindi se io al sabato vado e mi sfondo di sushi, domenica non peso un etto di più, perché i miei muscoli hanno bruciato l'eccesso calorico. Quindi è importantissimo avere uno stile di vita sano. Non calcolare le calorie, non serve a niente.
Infatti un ascoltatore ci scrive: io sono un buon gustaio, non mi faccio mancare niente, le cene ci sono ogni fine settimana, bevo quanto basta, però nel corso della settimana io durante tutte le pause di mezzogiorno mi vesto e vado a correre.
Grande, perfetto, bravissimo.
Un'ascoltatrice chiede: io faccio fatica a capire quali sono gli abbinamenti giusti degli alimenti.
Allora, anche qua è un capitolo un po' personale, nel senso che dipende un po' dal tipo di attività della persona, dal tipo di attività intendo se la persona ha una vita sedentaria, magari sarebbe meglio non mangiare troppi carboidrati a pranzo per evitare poi di addormentarci magari alla scrivania o se sono un consulente. Cioè, facciamo un esempio, se io a mezzogiorno mangio polenta e spezzatino, vorrei vedere chi di noi non ha sonno. Perché il carboidrato, la polenta, fa venire sonno. Alla sera invece ci si può permettere una piccola quota di carboidrati proprio perché dobbiamo favorire il sonno. Il carboidrato consente poi il rilascio di alcuni neurotrasmettitori calmanti e appunto fanno dormire meglio. Quindi il come abbinarli è sempre relativo alla persona. Se un signore fa il muratore invece avrà bisogno di mangiare un bel po' di carboidrati a pranzo perché avrà bisogno di più energia, quindi è sempre un discorso molto personalizzato.
Certo, assolutamente, la dieta è fatta su misura, però va detto che gli ultimi studi smentiscono un pochettino quelli che sono stati diktat fino adesso: grande colazione, pranzo con i carboidrati e comunque pranzo da re e poi la cena da povero, probabilmente solamente fibre e proteine. E quello che stavi dicendo, anzi, al giorno d'oggi si dice, per non avere il picco glicemico, il cortisolo che si alza, l'abbiocco a mezzogiorno e poi non si rende più nulla anche al lavoro, state belli leggerini, mangiate solamente verdura, proteine e poi, piuttosto, se carboidrato deve essere, prendetelo la sera,
però
chiaramente
sempre in abbinamento,
in quantità limitate.
E poi anche il carboidrato alla sera sempre in abbinamento con proteine e fibre, quindi verdure. Mm-hmm. Proprio per evitare, è vero che un pochettino si può avere il picco alla sera, però ti puoi mangiare 250 grammi di pasta.
Chiaro che no. Cri ci chiede, vorrei sapere se è vero che bere molta acqua serve anche a dimagrire.
Allora, l'acqua serve perché il nostro organismo ne contiene una grandissima percentuale e l'acqua serve per anche tutti i sistemi corporei. L'acqua, non è che l'acqua mi fa dimagrire, ma mi fa funzionare il corpo al meglio. Quindi funzionano i reni, si filtra tutto e poi di acqua sono fatti anche tutti i vari liquidi che contengono gli enzimi e tutto quanto. Quindi sicuramente un'idratazione aiuta a stare in salute. Non è che se io bevo 4 litri di acqua dimagrisco di più che se ne bevo 2. Dipende da quello che mangio.
Claudia chiede, a proposito dello yogurt greco, se esiste anche senza lattosio.
Esiste, ma penso al momento solo in Italia. Non l'ho visto ancora qua.
Mm-hmm. Invece qualcuno afferma semplicemente, io la dieta la faccio a spicchi. Non so che cosa voglia dire. Forse momenti sì e momenti no. Qualcun altro dice, mi sono messa all'ascolto solo ora, avete parlato del digiuno intermittente, cosa ne pensa la vostra ospite?
Magari in questa sede è meglio evitare, nel senso che stiamo parlando di come non fare qualcosa di diverso da quello che è un'alimentazione sana. I digiuni e tutte queste, diciamo, tecniche, a parte che sono sempre un discorso che va fatto sulla persona e personale, però vorrei che passasse invece il messaggio che bisogna avere uno stile di vita sostenibile. Io dubito che digiunare sia uno stile di vita sostenibile.
Soprattutto non a lungo termine.
Esattamente.
Noi parliamo di quello che dovrebbe essere fatto poi piano piano nell'arco di tutta la vita. Allora, qualcuno ci chiede quale potrebbe essere il peso ideale per una persona, qui entriamo proprio nello specifico, di 70 anni, alta 1,55. Chiaramente dicevamo delle componenti, esistono queste tabelle indice della massa che si possono trovare anche in internet, si può guardare quale dovrebbe essere il range del proprio peso per la propria altezza. È chiaro che poi dipende molto se ho 20 anni, se ne ho 80, se sono in menopausa, se assumo farmaci, se fumo, se non fumo, eccetera. Insomma, ci sono tante variabili.
E un'altra variabile interessante è quella che dicevo prima della composizione corporea, perché l'indice di massa corporea che si calcola mettendo in relazione il peso con l'altezza al quadrato dà solo una misura se il mio range è, appunto come dicevi tu, nello spicchio corretto. Però c'è un discorso da fare, che ci sono molte persone che magari sono nello spicchio corretto ma hanno una situazione che viene definita magro fuori, grasso dentro, che significa che magari hanno un peso normale ma hanno un grasso viscerale, che è il grasso che riveste tutti gli organi interni, molto alto. Tu vedi queste persone, sembrano magrissime, gli analizzi il corpo con questi macchinari, con la BIA, con la bioimpedenza, e invece scopri che hanno un grasso viscerale altissimo, sembrano magri ma sono i cosiddetti falsi magri. No, viceversa puoi avere invece una persona molto in sovrappeso che invece ha soltanto una componente grassa esterna e magari all'interno dei visceri non ha grasso, ed è meno pericolosa di uno magro con il grasso viscerale alto, perché il grasso viscerale è fortemente infiammatorio. Quindi è un discorso veramente molto complesso, non possiamo guardare un numero e dire no, devi pesare così, non è proprio così semplice.
Ecco, la stessa signora tra l'altro chiede se uno decide di smettere di fumare aumenta di peso, ovvero che cosa può fare. Allora signora, se per caso ha voglia, noi proprio venerdì della scorsa settimana abbiamo parlato di smettere di fumare per la campagna novembre, mese senza fumo. Avevamo una dottoressa che lavora nel servizio appunto di questo argomento, insomma, all'ente ospedaliero cantonale, e poi anche la sua collega della Lega Polmonare, e è stato proprio detto che è un servizio gratuito al quale possono rivolgersi tutte le persone che vogliono smettere di fumare, avranno un programma proprio specifico adatto a loro. Sì, hanno detto, questa è una controindicazione, si ingrasserà un pochettino, ma seguiti dai professionisti sicuramente avrete anche gli elementi per prevenire oppure per poi dopo seguire un'alimentazione corretta.
Esattamente, poi appunto bisogna magari curare l'apporto proteico, come dicevamo prima, aumentare magari le verdure perché probabilmente avranno più fame, aumentare l'esercizio fisico. E poi comunque si hanno dei risultati ottimi. E poi in ogni caso smettere di fumare è una buona scelta per la salute, anche se si mette qualche chilo è sicuramente meglio smettere.
Ecco, quindi se avete voglia di riascoltare la puntata potete andare sul nostro podcast, era proprio quella di venerdì scorso. Abbiamo un'ascoltatrice al telefono, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno,
sono io.
Sì, sì, buongiorno signora.
Sì, grazie. Io avrei una domanda per quel che riguarda i fiocchi o i fiocchetti di avena. Io cerco di abituarmi la mattina a mangiare un 30 grammi, via 30-40, non so, di fiocchetti di avena, però non mi piacciono assolutamente in dolce, cioè non posso mettere a yogurt, a dolcificati, eccetera. Mi piacciono con il brodo, come fare una zuppetta, un pochino di brodo, un pochino di olio d'oliva crudo sopra e magari un cucchiaino di parmigiano, come una minestrina, solo che c'è il problema che non so, il brodo ha sempre un po' quei glutamati dentro, quelle robe un po' salato, non so, è fattibile farli, perché io li metto crudi, li metto dentro, poi rovescio il brodo sopra e poi metto un pochino di olio e mi piacciono così, cioè li devo avere salati, non dolci. Ma il brodo, non so, c'è un brodo che è un pochino più sano, diciamo.
Grazie Anna, ci ascolti per radio, grazie mille.
Sì, prego. Sì, prego, poi ho ancora una domanda per
scusi,
le uova.
Scusi,
quante al giorno e quelle comprate già cotte si possono mangiare? Finito.
Grazie
cioè,
mille per
una,
questo.
Due, ok.
Grazie Anna.
Grazie. Allora, grazie anche a lei, grazie.
Grazie, immagino quindi che la nostra ascoltatrice faccia un po' tipo il porridge con i fiocchi e il brodo.
Era una minestra che mi cucinava mia nonna, i fiocchi d'avena in brodo, quindi è buona, me la ricordo. Addirittura si può anche frullare con il mini pimer che diventa proprio una crema se danno fastidio i fiocchetti di avena. Allora, per rispondere alla signora, che da quello che ho capito mi sembra che non voglia utilizzare i dadi già fatti, si può creare il dado in casa. si può proprio fare il dado in padella, si prendono magari delle erbe dell'orto o si vanno a comprare, non so, sedano, cipolla, vari tipi di spezie, si mette il sale marino, l'olio di oliva, si mette a bollire, si fa bollire finché si riduce e poi si può conservare questa specie di pasta dentro al congelatore e si può utilizzare questa pasta per fare i brodi. Quindi non c'è glutammato, però appunto va messa in congelatore e va messo anche abbastanza olio in modo che rimanga un po' grassa. Quindi poi alla fine, se usa quello, può anche non mettere il filo d'olio sulla zuppa.
Questo per le minestre. Diceva anche i fiocchi, che li mette nello yogurt, quindi tipo Birker Muesli, però che le dà fastidio il gusto dolce.
Beh, può provare a mettere il sale nello yogurt se vuole, diventano magari particolari, però se non le piace, a parte che lo yogurt non è proprio dolce. Sì. Beh, ci sono quelle bevande comunque in Turchia, tipo l'ayran, che è yogurt salato e molte persone lo bevono senza problemi, quindi magari potrebbe essere buono per la signora.
Posso per una volta dare un consiglio personale? Ecco, io da quando ovviamente faccio tutte queste trasmissioni dietetiche, grazie a te, ho cominciato a far sempre la colazione salata e io al mattino mi preparo dei pancake utilizzando la farina d'avena, che è proprio farina, quindi non sono i fiocchi, e con un po' di uovo e li scotto in padella. È proprio una questione di 2 minuti. Questa potrebbe essere un'alternativa, perché non è zuccherato.
Infatti, sono salati, poi si può mettere.
Poi, se
su,
li voglio dolci, ci metto un velo di miele, se li voglio salati, posso metterci del formaggio. Ecco. Le uova, invece, che chiedeva la signora, quante al giorno e se sono già sode, vanno bene ugualmente?
La questione delle uova è fantastica, perché questa domanda me la fanno tipo 10 persone ogni settimana, no? Quante uova si possono mangiare al giorno o alla settimana? In realtà la risposta è quante ne vuoi, perché finalmente sono stati fatti degli studi che hanno contrastato la vecchissima idea del massimo 2 uova a settimana, soprattutto se hai il colesterolo. Finalmente le uova, un paio di anni fa mi sembra, sono state sdoganate completamente, e quindi la risposta è poi mangiare quante uova vuoi. L'importante però è che il tuorlo dell'uovo non sia troppo duro, cioè che l'uovo all'interno rimanga un attimino cremoso, diciamo, proprio perché il colesterolo che contiene il tuorlo dell'uovo, il nostro organismo lo utilizza per farsi tutte le sue cose, i suoi ormoni. E quindi se io invece prendo l'uovo, per rispondere alla signora, già bollito, già cotto, io credo che il tuorlo sia abbastanza duro, quindi non è morbido, e quindi il colesterolo dell'uovo non è tanto utilizzabile dall'organismo, quindi meglio bollirle a casa e lasciarlo un po' morbido.
Romeo ci dice: purtroppo mi sono connesso solo adesso, come posso risentire la trasmissione, eventualmente ricevere un link dove poter andare ad informarmi? Allora Romeo, approfitto dell'occasione per dire: tutte le puntate della consulenza vengono pubblicate dal pomeriggio stesso sul nostro podcast, per cui può riascoltarla, scaricarla, questa puntata come tutte le altre. E per quello che riguarda i link, una dietista per amica la trova Natasha Russo sui social, ci sono tanti consigli, filmati, ricette, ecco, quindi sicuramente l'occasione per informarsi bene. Qualcuno dice: oggi ho mangiato una frittata di uovo con zucchine e spinaci, un'insalata mista, un biscotto, un quadretto di cioccolato. Va bene?
Perfetto.
Quanto, allora, vorrei vero, quello delle bilance che ti dicono come sei composto di grasso, insomma ci chiede senza andare a fare l'esame dell'impedenza di cui abbiamo parlato prima, esistono in commercio anche delle bilance che quando sali rilevano in teoria i tuoi parametri, chiede se sono affidabili, oppure se si volesse fare un esame un po' più serio, dove si può andare?
Allora, se si utilizza una di quelle bilance impedenzometriche che vengono appunto vendute, quelle più affidabili sono quelle che hanno sia gli elettrodi ai piedi sia alle mani, no? Quindi se si possono afferrare anche con le mani, in modo che sia un po' più completo l'esame. Quelli che hanno solo gli elettrodini sui piedi sono un po' meno affidabili, però è sicuramente meglio quello che avere una bilancia normale. Per rispondere alla domanda dove andare a fare un esame, insomma, un po' sensato, molte palestre, centri fitness, fisioterapisti hanno degli apparecchi molto buoni, personal trainer, qualcuno anche ce li ha, perché poi fanno tutto il lavoro sulla massa muscolare, quindi loro hanno questi apparecchi un pochino più professionali, o se no in certi ospedali, cliniche hanno quello proprio professionalissimo, e quindi però non c'è bisogno di andare su quello professionale, anche uno. Tanto l'idea è quello di dire quanto muscolo ho, e se dopo 3-4 mesi di palestra e alimentazione sana il muscolo è aumentato. Non importa qual è il parametro di partenza, l'importante è che si modifichino.
Beh, diciamo che comunque magari anche senza fare grandi esami con le dita posso fare una pinzetta nei punti più sensibili del corpo, provare a sollevarla, e se non ho proprio solamente la pelle ma mi vengono diversi centimetri mi rispondo da solo. Forse un altro esame importante che possono fare le persone è proprio anche quello di prendere il famoso centimetro da sarta e misurare il giro vita. E anche in internet trovate esattamente i parametri, quali devono essere corretti, sopra quale allarmarsi, e quindi magari se avete un problema di grasso viscerale rivolgetevi al vostro medico di famiglia per poi discutere e trovare forse delle strategie. È questo il campanello d'allarme più importante, Natasha?
Esattamente, la composizione corporea, il grasso viscerale, quello che dicevi tu era... all'università si misuravano le pliche, no? Si misuravano vari tipi di pliche, poi si facevano tutte le percentuali, era molto, molto accurato come lavoro, però non si può fare su tutti i pazienti perché è molto lungo, però certo. È molto accurato in effetti, perché misurare, come dici tu, c'è proprio un apparecchio che si chiama plicometro che misura proprio le pliche di grasso e poi vedi.
Allora, ci chiedono, hai parlato appunto dell'uovo con il tuorlo non troppo cotto, e dicono, ma per lasciare morbido il tuorlo dell'uovo bollito, quindi quanto tempo di cottura ci consiglia?
6 minuti da quando bolle. L'uovo 6 minuti è perfetto.
Un ascoltatore dice di aver trovato comunque lo yogurt greco senza lattosio anche in Ticino,
c'è.
Quindi a cercarlo c'è. Ci chiedono, l'uso della tapioca per colazione è consigliato? Se sì, in che modo si potrebbe usare?
La tapioca nel senso le perline o la farina? Perché sono carboidratissimi, nel senso dipende come si usano. Si possono utilizzare sicuramente le perline, le palline di tapioca, ma magari dopo magari metterle appunto nello yogurt greco con dei mirtilli o kiwi o qualcosa del genere, perché mm-hmm. sono ricchissime di carboidrati.
Sempre a proposito dello yogurt greco, ci chiedono se faccio merenda alle 16 con yogurt greco e semi di lino, va bene?
Sì, certo, buona idea.
Alessia ci dice, vorrei solo porre attenzione alla problematica del consumo eccessivo di uova, sdoganato dal punto di vista della salute, ma pone problemi dal punto di vista dell'etica animale, perché consumare 2 uova al giorno a testa non è sostenibile.
Non abbiamo detto di consumarle 2 uova al giorno, ma che volendo si può. Non è che sto dicendo che tutti dobbiamo consumare 2 uova al giorno, ma che se uno lo facesse, per quello che riguarda la salute, non sarebbe un problema.
Qualcuno ci chiede, io ho i famosi rotolini attorno alla vita, questo non è viscerale, giusto? Sto tanto seduto, bevo qualche birra, davvero poche comunque alla settimana, e poi dice anche, ma il vero yogurt greco... è meglio del quark o va bene anche il quark?
Allora rispondiamo a quella del grasso viscerale perché è divertente. Allora, per sapere se questo signore ha il grasso viscerale o è solo il rotolino, si deve sdraiare per terra. Se la pancia rimane alta, quindi se la pancia rimane tesa e alta, è grasso viscerale perché è interno. Se invece si appiattisce è grasso, quindi, se no ci sono gli apparecchi per misurarlo.
Vedo già i nostri ascoltatori sdraiati in questo momento per fare il test. Allora ci chiedono, ma quindi quale sarebbe la colazione perfetta?
La colazione perfetta deve comprendere delle proteine, come abbiamo detto, quindi può essere salata o dolce, questo è indifferente. La tua idea, Carlotta, dei pancake con farina di avena è ottima, ci si potrebbe, io quando li faccio magari ci metto su il famoso yogurt greco e poi della frutta, quindi magari adesso c'è il melograno, si può mettere il kiwi eccetera. Se invece li voglio salati ci posso mettere, non so, il formaggio spalmabile, il salmone, piuttosto che il formaggio spalmabile, la cannella, o fare anche un dolce salato, quindi formaggio spalmabile, burro d'arachidi e cacao, per dire, piuttosto che un porridge che può essere dolce o salato, come quello della signora di prima, che è una cosa interessante, anche la zuppa di avena salata, piuttosto che appunto consumare uova in tanti modi, una frittatina, un omelette, piuttosto che un uovo sodo, oppure a chi piacciono le cose più tipo pane, prendere del pane magari con un apporto basso di carboidrati, che si può fare benissimo a casa con vari semi, dove ci si può mettere formaggio spalmabile, una crema di frutta secca, della frutta. Eviterei la classica fetta biscottata col velo di marmellata, perché è un po' superata e fa fare dei picchi di glicemia tali che un'ora e mezza dopo la colazione abbiamo già fame, quindi eviterei quello.
Un'ascoltatrice ci chiede se va bene mangiare la minestra a colazione.
Infatti sì, è una buona idea, non è per tutti, ma a chi piace è una buona idea, sì.
Eventualmente anche semplicemente del brodo?
E il brodo non apporta però le proteine, quindi se uno vuole bere il brodo invece del caffè va benissimo, però ci aggiungerei magari qualcosa di proteico, anche un pezzetto di formaggio a questo punto.
Qualcuno ci scrive: il mio vero problema è che io ho il metabolismo lento, si può fare qualche cosa per accelerare il mio metabolismo?
Certo, aumentare la massa muscolare, perché la massa muscolare, quella parte, dicevamo prima, metabolicamente attiva, che cosa vuol dire? Che il muscolo brucia, più muscolo ho, più brucio anche a riposo. Vuol dire che se io ho due donne di pari peso, di 55 kg, una ha una massa muscolare del 30, l'altra ce l'ha del 19, quella del 19, ferma e seduta, brucerà meno calorie di quella che ha più muscoli e pesano uguale. Quindi come alzare il metabolismo? Semplicemente aumentando la massa muscolare. Come aumentiamo la massa muscolare? Utilizzando un lavoro che dà una resistenza, quindi non la camminatina a guardare i negozi, ma magari una routine di esercizi, neanche senza esagerare, una ventina di minuti con un po' di pesi, piuttosto che a corpo libero, piuttosto che con un elastico, però che aumenti un po' la massa muscolare.
Allora, abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto? Pronto, Gianna?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, volevo chiedere, perché io la mattina mangio cachi, volevo chiedere quanti cachi si possono mangiare alla colazione.
Ne puoi mangiare uno, poi ci metterei magari dello yogurt. Provi a fare una crema di cachi utilizzando un cacco, lo frulla con lo yogurt greco, ci mette della scorza di limone e diventa una specie di dessert buonissimo. Può metterci anche della granella di nocciole sopra, che dà un po' di croccantezza, in modo che questa colazione con il cacco, che appunto va benissimo perché è un frutto di stagione, diventi più proteico e più gustoso mettendoci appunto lo yogurt e facendo questa crema. Provi.
Sì, perché tante volte io faccio la crema, poi ci metto magari anche un po' di mascarpone, quello senza lattosio.
E così è ancora più buona, in effetti, sì.
Appunto.
Va bene, però, è buonissima però... così, sì.
È però un frutto stagionale, poi nel resto dell'anno che cosa mangia, signora?
No, alla mattina dopo io per solito mangio il pezzettino di kiffel, quello non kiffel normale, ma quello con i semini. E il tè, bevo il tè.
Ecco, magari nelle prossime stagioni può fare la stessa cosa con le fragole, col
sì,
frutto di
fragole.
Stagione.
Sì, fino alla mattina, perché prima non facevo mai colazione, adesso faccio colazione e quindi mangio sempre un po' di frutta o banana o quelle cose lì.
Grazie mille, Gianna.
Ecco, grazie mille a lei.
Buona,
grazie,
giornata,
buona giornata,
signora.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Ecco, sono tante le persone, sì, che come Gianna saltano a piedi pari la colazione. Io lo so che tu non finirai mai di dire che è sbagliato, perché passano troppe ore dalla cena, quindi a quando poi a pranzo si farà il prossimo pasto e non va bene.
Ma non va bene, semplicemente cerchiamo di motivarlo il perché non va bene, perché dire perché non va bene tu cur non va bene, ok? Quindi mettiamola così, ogni volta che noi mangiamo, quindi consumiamo un pasto, soprattutto un pasto che contenga delle proteine, che per, ripetiamo, le proteine sono l'alimento difficile da digerire per il corpo, è tutto un lavoro poterle smontare, recuperare, eccetera. Vedetela così, ogni volta che mangiate avete un'occasione per sprecare, tra virgolette, delle calorie per digerire quello che state mangiando. Quindi se voi volete aumentare il metabolismo, saltare i pasti è un'occasione sprecata di bruciare calorie. Quindi magari così vi motivo di più a mangiare. E poi, appunto, come dicevo prima, sono un po' anti-digiuno, ma anche per questa ragione qua, no? Perché ogni volta che io mangio è un'occasione per poter, diciamo, aumentare la termogenesi, si chiama indotta dagli alimenti. Cosa vuol dire? Che io utilizzo dell'energia per poter digerire, perché fatica, no? Questo non vuol dire che adesso bisogna mangiare 25 volte al giorno per dimagrire, attenzione, comunque ci sono i tempi tecnici per la digestione, che sono quelle 3-4 ore. Però veramente peccato, perché se io consumo una colazione con delle proteine, io uso le mie calorie per poterla bruciare ed è un'occasione per dimagrire. Magari così possiamo vederla da un altro punto di vista e la gente può fare colazione più volentieri.
Un'ascoltatrice dice: io faccio 2 cene alla settimana con Birker Muesli, avena, yogurt greco, semi vari, latte. 80 anni, va bene?
A 80 anni sì. Sì, va bene.
Ecco, invece per delle persone più giovani non è abbastanza.
Non è abbastanza proteico. Però l'avena è un alimento eccezionale che contiene beta-glucani, sostanze veramente benefiche anche per allontanare il colesterolo, quindi non me la sento neanche di dire no, non va bene. Una cosa che si potrebbe fare però per rendere questo Birker Muesli più interessante e più proteico è aggiungerci dei fiocchi di soia. Esistono in commercio questi fiocchi di soia, se io ne aggiungo 2 cucchiai al Birker Muesli la sera lo rendo tanto proteico quanto un petto di pollo e allora diventa un pasto interessante anche quello.
Qualcuno ci chiede appunto ancora a proposito della frutta a colazione, se è abbastanza mangiare solo frutta. No. O se è troppo dolce, troppo zuccherato.
Allora, non è che è troppo dolce, troppo zuccherata, ma non è sufficiente, perché abbiamo detto che appunto ci vogliono le proteine. Quindi, come abbiamo suggerito alla signora, va bene il cacao, però ci puoi mettere dello yogurt, poi lei ci mette il mascarpone, va bene lo stesso, scorza di limone, magari una granella di nocciole, diventa una specie di dessert, sembra quasi un tiramisù, no, al cacao. O si può fare con le fragole, si può fare con la banana, eviterei la frutta troppo acida, però per i mirtilli, insomma, diventa buono.
Allora, io ringrazio Natasha Russo, ricordo, una dietista per amica, l'ho già detto 2 o 3 volte in questa trasmissione, però sappiamo che i nostri ascoltatori non sono necessariamente tutta l'ora con noi. Se cercate su Instagram, su Facebook, la trovate e insieme al suo sito trovate tante foto, consigli, ricette, video, quindi potete sbizzarrirvi e, ripeto, anche sul nostro podcast sotto alimentazioni e diete ci sono tante puntate dedicate al tema. Noi ci ritroveremo ancora per parlare chiaramente di dimagrire, di trovare il proprio ritmo giusto, partendo, Natasha, la prossima puntata dal dormire, respirare e rallentare. Questi sono i primi passi per comunque iniziare a dimagrire. Grazie mille, prestissimo.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Noi invece ci sentiamo domani.